Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Anche oggi siamo senza titoli, come succede spesso ultimamente. La gran parte di questa puntata di Esteri sarà dedicata a tutto ciò che succede dentro, intorno a Gaza e Israele. Sta succedendo anche in questo momento.
Le caccia amichevoli, abbiamo avuto una scorta di tre caccia.
Quello che state sentendo è Donald Trump da Sharm el Sheikh.
Sono stati prodotti negli Stati Uniti, noi abbiamo l'esercito più forte del mondo e sapevo esattamente cosa erano questi caccia, so anche quanto li avete pagati, avete pagato molto denaro, però insomma vi ho fatto un buon...
Trump sta parlando dopo la cerimonia della firma dell'accordo di pace che è stata poco fa, pochi minuti fa a Sharm el Sheikh. Trump subito dopo la firma ha ringraziato tutti quelli che hanno collaborato a questo accordo, ha elogiato questo accordo di cui però sappiamo ancora poco, ha detto che rende felici tutti, che è l'accordo migliore che ci potesse essere, ha detto che sono i primi passi verso una pace grande, gloriosa e duratura. E prima della cerimonia della firma Trump ha accolto uno per uno anche tutti i leader mondiali che sono sfilati, i deferenti, che gli hanno stretto la mano, l'hanno ringraziato per il suo lavoro. Insieme a lui c'erano i leader di Egitto, Qatar e Turchia che hanno collaborato alla mediazione dell'accordo e dietro di loro diversi leader europei e di paesi arabi. Insomma, è la conclusione di una giornata da re sole per Donald Trump, possiamo dire. Roberto Festa, che mi ha raggiunto in studio, che cosa ne dici?
Ma allora, cosa ne dico? Lui ha appena detto di aver risolto un conflitto che durava 3.000 anni, quindi insomma un po', diciamo, è stato un discorso abbastanza, sta facendo un discorso abbastanza forte. Diciamo che l'evento a Sharm el Sheikh, più che porre il suggello alla fine della guerra, pare un ulteriore modo in cui l'amministrazione americana cerca di celebrare, Trump cerca di celebrare il proprio ruolo e andare davvero verso quella fine del conflitto che viene auspicata. Anzitutto la cosa singolare in tutto questo è una, cioè quando si firma una pace in genere ci sono le parti che hanno combattuto la guerra, e a Sharm el Sheikh manca sia Hamas sia Israele. In compenso c'erano disposti su un tavolo sul davanti i rappresentanti dei quattro paesi che hanno condotto i negoziati, Stati Uniti, Egitto, Qatar, Turchia. Dietro, disposti a cerchio, i rappresentanti di paesi che non paiono tutti davvero essenziali in questo processo di pace. Davanti a tutto troneggiava e troneggia una scritta Peace 2025, anche qui un'allusione un po' vaga. Si tratta della fine del conflitto a Gaza o, come ha detto Trump, l'inizio di una fase di generale di stabilità per tutto il Medio Oriente. Non è chiaro, verrebbe da dubitarne, visto per esempio che il presidente turco Erdogan ha detto che non sarebbe venuto a Sharm el Sheikh che se ci fosse stato Netanyahu. Quando i giornalisti poi hanno chiesto poco fa a Trump quando dovrebbe iniziare la seconda fase del processo di pace, lui ha risposto che la pace c'è già. E cosa più importante, ci accennavi tu Martina, il documento che si sono ritrovati a firmare i convocati da Trump appare al momento molto vago. Ci stavano dentro molte regole e regolamentazioni, ha detto Trump, però non si sa quali. Per il momento quindi molta propaganda, ma anche molta confusione e pochi dettagli certi.
Ecco, prima di questo momento di charme di cui parlavamo, Trump ha parlato questa mattina alla Knesset, il Parlamento israeliano. È un altro momento di dimostrazione della sua forza, no? Cosa possiamo dire di quel momento?
Martina, possiamo dire che sono stati 66 minuti davanti alla Knesset, un discorso lungo, tortuoso, autoincensatorio, talora sconclusionato, che più che davanti ai membri di un Parlamento sembrava diretto ai militanti del MAGA, sembrava un comizio del MAGA. È stato quello pronunciato da Donald Trump davanti parlamentari israeliani, il discorso appunto del trionfo, in cui a modo suo Trump ha celebrato questa presunta possibile fine della guerra a Gaza. Trump lo ha fatto appunto a modo suo, insultando Barack Obama e Joe Biden, pretendendo di aver risolto 8 guerre in 8 mesi, trattando Netanyahu come se fosse una sorta di burattino. A un certo punto gli ha detto: su, alzati, prenditi l'applauso. Ci sono stati anche momenti paradossali, imbarazzanti, se osservati dalla lente del protocollo definito che esiste tra i rapporti, nei rapporti tra gli stati, come per esempio quando Trump ha chiesto al presidente israeliano Herzog di cancellare le accuse di corruzione per Netanyahu. C'è stata anche una parte più politica, quella appunto in cui il presidente americano ha parlato di un futuro senza guerre, di pace e stabilità per il Medio Oriente. Si è trattato anche qui di una retorica che non sembra trovare al momento conferma nella realtà. L'intesa tra Hamas e Israele lascia appunto molti punti oscuri, per esempio se Hamas è davvero disponibile a deporre le armi. La polizia di Hamas è riapparsa in queste ore a Gaza e non sembra questo un segnale confortante. E ancora, il governo israeliano è aperto alla possibilità di uno Stato palestinese? Non si sa. Sono appunto le domande che si proiettano sul futuro, su cui non è stata data ancora risposta in un discorso, quello di Donald Trump, che non voleva dare risposte, ma soprattutto celebrare chi si intitola alla fine del conflitto.
Grazie Roberto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Riavvolgiamo un attimo il nastro della giornata di oggi, perché è stata a suo modo comunque una giornata storica. È stato il giorno del ritorno dei prigionieri, sia quelli palestinesi rilasciati dalle carceri israeliane, sia quelli israeliani rilasciati da Hamas. Allora partiamo da qui con Valeria Schroeter.
Dei 48 ostaggi che erano rimasti nella striscia di Gaza, 20 sono ancora vivi e oggi sono stati liberati. Sono tutti uomini fra i 20 e i 30 anni. Unica eccezione Omri Miran, 48 anni, cittadino israelo-ungherese. Donne, bambini e persone più anziane erano già state liberate durante i precedenti cessate il fuoco. La liberazione degli ostaggi è stata accolta con grande gioia in Israele. Sara Parenzo, giornalista, questa mattina si trovava nella piazza degli ostaggi a Tel Aviv, dove la folla aspettava l'arrivo degli israeliani appena rilasciati.
Ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno dormito nella piazza tutta la notte, nonostante a un certo punto si sapeva che i rilasci sarebbero cominciati solo verso il mattino, ma l'emozione è enorme in Israele, non si può descrivere, le persone sentono bisogno di viverlo collettivamente, quindi scendono tutti nelle strade. La gioia è immensa, l'emozione, le madri. Ci sono già degli scambi, delle telefonate tra gli ostaggi e le loro madri. Oggi è un giorno che dal punto di vista emotivo ha una valenza incredibile per la popolazione.
Nonostante i festeggiamenti e le celebrazioni, l'Hostages and Missing Families Forum ha chiesto l'immediata sospensione dell'attuazione di tutti gli accordi finché non verranno restituiti anche i corpi di tutti gli ostaggi deceduti. I corpi da restituire dovrebbero essere in totale 28. Hamas ha dichiarato che oggi verranno restituite 4 salme, quella di Bipin Joshi, studente nepalese di cui non si avevano notizie da novembre 2023, e anche quelle di Gui Illutz, Yossi Sharabi e Daniel Perez, tutti e tre israeliani.
E dalle carceri israeliane sono stati invece rilasciati circa 2.000 prigionieri, tra questi oltre 1.700 erano detenuti senza accuse dopo essere stati arrestati a Gaza in questi 2 anni, circa 250 erano invece condannati con pene a lungo termine dai tribunali israeliani, sono stati rilasciati in Cisgiordania, a Gerusalemme e a Gaza, oppure deportati in Egitto. Chi non è stato deportato è stato invece portato con i pullman a Khan Yunis nella striscia di Gaza o a Ramallah in Cisgiordania. Qui c'era Samuele Pellecchia insieme a Pietro Masturs e Francesco Giusti dell'agenzia Prospect, e questo è il loro diario dalla West Bank di oggi.
Oggi è stata una giornata importante. Tra dubbi e speranze i primi effetti dell'accordo si manifestano. Ci richiama la Knesset, dove è previsto il discorso del presidente americano Trump. L'area intorno è blindata, gli elicotteri volano sopra di noi. Motociclisti armati e poliziotti a cavallo controllano la zona. La strada che porta al Parlamento è adornata di bandiere israeliane e statunitensi. Oltre ai giornalisti e alle telecamere c'è uno sparuto gruppo di sostenitori con cappellini MAGA e bandiera a stelle e strisce. Mentre il presidente inizia il discorso, noi ci dirigiamo a Ramallah, diretti al centro culturale intitolato a Mahmoud Darwish, per seguire la liberazione dei prigionieri palestinesi. La città è intasata di traffico e la confusione aumenta man mano che ci avviciniamo. Arrivano gli autobus con i prigionieri. Appena scesi vengono circondati dalla folla. Sono molto magri, portano i segni della lunga prigionia. Tutti portano al collo la kufia palestinese. I familiari li abbracciano, sorreggono i più provati. Alcuni vengono portati via in ambulanza. Una donna si accascia a terra in lacrime alla notizia che il marito, che sperava di poter riabbracciare, in realtà è stato deportato in esilio fuori dalla Palestina. Tra la folla incontriamo Luisa Morgantini, che ci rilascia una dichiarazione.
Un momento importante, questo accordo almeno ferma un momento il genocidio, anche se i palestinesi non sono pienamente rappresentati, invece dovrebbero. Vedere i prigionieri uscire così scarni, vedere le immagini di quando venivano picchiati, violentati, è terribile. Però oggi è un giorno di sollievo. A Gaza ho visto il bambino che è stato liberato. Piccole cose ma importantissime, ma dobbiamo andare avanti noi, perché sono i nostri governi responsabili di genocidio, responsabili della complicità con Israele. Quindi andiamo avanti fin tanto che la Palestina potrà essere libera e autodeterminata. Ma essere qui è una gioia profonda ed è veramente sbagliato che Israele non abbia liberato Marwan Barghouti o Sadat o gli altri prigionieri. Sono un simbolo e Marwan è anche un simbolo di unità del popolo palestinese. Non averli liberati significa che Israele vuole continuare passo dopo passo ad occupare questa terra. Dobbiamo impedirlo per la nostra umanità e per la giustizia e perché il diritto internazionale possa essere rispettato.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
In tutta la giornata di oggi però quello che è mancato ancora una volta sono i palestinesi. Mi ha raggiunta in studio Shawki Senoussi. Shawki.
Buonasera Martina. Una nuova alba storica, il messaggio che Donald Trump, i suoi alleati occidentali e arabi stanno mandando al mondo da Sharm el Sheikh. Ma una nuova alba storica per chi? Sicuramente non per i palestinesi. I Gazawi dovrebbero accontentarsi del cessate il fuoco e di un'assistenza umanitaria permanente. A tutto il resto, al business della ricostruzione in particolare, ci penserà un board composto da Trump stesso e l'ex premier britannico Tony Blair. L'espansione delle colonie in Cisgiordania, mai menzionati. La violenza dei coloni e dell'esercito israeliano, idem. Il ritiro dei territori occupati non è in agenda. Ruolo per la ANP, sì, ma prima dovrà riformarsi. E la Pax Trumpiana, che legittima il genocidio, calpesta il diritto internazionale, esclude i palestinesi da qualsiasi decisione riguardante il loro destino. Oggi in Egitto la visione imperiale di Trump è stata ampiamente condivisa dai leader europei, prima perché avevano bisogno della photo opportunity per ripulire la loro immagine di fronte a un'opinione pubblica che li accusa di complicità nel genocidio di Gaza, e poi è nel DNA delle vecchie potenze coloniali, come quando II alla conferenza di Parigi del 1919 decisero a tavolino di spartirsi l'Africa, il Medio Oriente e la Palestina. Emblematica a giugno la dichiarazione del cancelliere tedesco Merz: Israele sta facendo il lavoro sporco per l'Occidente. Torniamo alla domanda iniziale, una nuova alba storica perché, dicevamo, non per i palestinesi, ma nemmeno per chi oggi vuole liquidare la causa palestinese. Il mondo è cambiato, non esiste più un impero sul quale non tramonta mai il sole. Oggi c'è la Cina, l'India, il Brasile, il sud globale che avanza e poi una opinione pubblica globale che si indigna. A Sharm el Sheikh è andato in onda un brutto film di orrore.
Grazie Shawki.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa se surfe, stia un doa. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza.
Adesso andiamo invece in Francia. Ieri il premier Lecornu ha presentato il suo nuovo governo, diciamo il governo Lecornu 2.0. Domani pomeriggio invece parlerà in Parlamento con il suo programma di governo. La nostra direttrice Lorenza Ghidini ha chiesto un parere sul nuovo governo a Manon Aubry, eurodeputata di La France Insoumise.
Credo che il governo Lecornu sia un governo nato morto e non vedo come farà a superare la settimana. Questo affonderà ancora di più la Francia nella crisi politica. La crisi istituzionale in realtà è anche una crisi del macronismo, di un presidente che si ostina a portare avanti la sua politica, sebbene sia minoritaria nel paese, minoritaria nell'Assemblea nazionale. Penso che l'unica via d'uscita possibile dalla crisi sia la convocazione di nuove elezioni presidenziali e legislative che permettano di voltare pagina. In ogni caso è ciò che ci auguriamo perché non vedo alternative.
Parce que je ne vois pas d'autres alternatives à ce stade.
Ma è possibile che Macron si dimetta?
En tout cas, il faut faire pression sur lui.
In ogni caso bisogna fare pressione su di lui. Noi abbiamo depositato all'Assemblea nazionale una mozione per destituirlo. Non è mai successo nella storia, ma è possibile secondo la Costituzione e penso che ogni deputato, ogni gruppo politico dovrà assumersi le proprie responsabilità politiche. Vogliono continuare con il macronismo oppure porvi fine?
Continuer avec le macronisme ou alors en finir.
La France insoumise è pronta?
On est toujours prêt, on est en campagne permanente.
Siamo sempre pronti, siamo in campagna elettorale permanente, siamo sempre pronti a condurre la battaglia, siamo sempre stati all'opposizione di Macron, ma siamo anche pronti a costruire qualcos'altro. Abbiamo sempre continuato a difendere il programma del nuovo Fronte Popolare, che credo sia più che mai attuale, e la crisi politica che stiamo vivendo è anche un'accelerazione della politicizzazione del paese. Questo bisogna poterlo tradurre concretamente in azioni. Dunque, più che mai, se un domani ci dovessero essere delle elezioni, saremo pronti a mobilitarci in massa perché sarà un momento chiave per il nostro paese.
E la squadra di governo, presentata da Lecornu, ha aperto anche una crisi all'interno dei Républicains. La squadra coinvolge infatti anche 6 ministri dei Républicains. Il partito però aveva annunciato che non sarebbe entrato con i propri membri nel nuovo esecutivo. Sentiamo Francesco Giorgini.
1, 2, 3, prova. Nell'urgenza e nella frenesia del fuggi-fuggi generale dal macronismo, gli ex azionisti o alleati dell'ipercentro liberale si ritrovano chi a ruota libera, chi alla deriva, chi in convulsa crisi di identità. È il caso dei Repubblicani, il partito che rappresenta la destra tradizionale, liberal-conservatrice, che fu di Nicolas Sarkozy, erede di Chirac e del gollismo, e oggi in preda ad una lotta intestina che rischia di farlo a brandelli, tra partecipazione all'ultimo governo macronista, quello di Lecornu, sostegno temporaneo Meno senza partecipazione e tentazione di unità delle destre tra le braccia di Marine Le Pen. Emblema e principale artefice della crisi dei repubblicani il presidente del partito Bruno Retailleau, inamovibile ministro dell'interno degli ultimi due governi macronisti, posizione grazie alla quale aveva ridato visibilità al suo malandato partito su una linea radicalmente a destra tutta, che oggi si ritrova volontariamente escluso da un governo macronista con sei ministri del suo partito, che per durare dovrà contare sull'astensione dei socialisti, che chiedono in cambio la sospensione della tanto detestata riforma che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Sospensione a 63 anni, condizione minima posta dai socialisti per non votare la censura del secondo governo Le Cornu con il resto della sinistra e l'estrema destra lepenista. Per Retailleau, strenuo difensore della riforma e dell'austerità di bilancio, di che fare un passo indietro, limitandosi appunto ad un sostegno misurato e condizionato senza partecipazione alla squadra ministeriale di Le Cornu. Di un altro avviso però i deputati del gruppo parlamentare presieduto dall'avversario interno di Retailleau, il presidente della regione Rodano-Alpi, Laurent Wauquiez, che peraltro non esclude una futura unità delle destre, ma per cui i deputati hanno libera scelta, con appunto infine la partecipazione al governo di sei ministri che la direzione ha immediatamente deciso di escludere dal partito per insubordinazione. Detta altrimenti, tra chi come un certo numero di deputati repubblicani si aggrappa alla traballante zattera macronista per evitare a qualunque costo un ritorno alle urne elettoralmente perdente e chi come la maggioranza dei senatori repubblicani preferisce prendere le distanze al riparo del Senato eletto a suffragio qualificato, ormai per i repubblicani è ognun per sé e si salvi chi può, con la prospettiva di ritrovarsi o nel marasma dell'agonia del macronismo o trasportati dalla mareggiata lepenista annunciata dai sondaggi in caso di nuove elezioni anticipate, con il pericolo a termine di una scissione che sarebbe probabilmente fatale a quello che fu per più di mezzo secolo il partito cardine della destra francese.
E chiudiamo questa puntata di Esteri con la nostra rubrica dedicata alle serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Abbiamo avuto modo di raccontarlo più volte, soprattutto parlando degli scioperi di sceneggiatori e registi hollywoodiani del 2023. L'irruzione delle piattaforme streaming nell'ultimo decennio non ha cambiato solo la televisione, ma anche il cinema. Per certi versi accelerando una crisi che, oltre a eliminare il cinema a medio budget, ha esasperato la naturale tendenza di Hollywood a puntare sempre sulle stesse formule collaudate e a rifuggire la sperimentazione e l'originalità. Con il grande schermo dominato da infinite saghe supereroiche e fantascientifiche e da continui remake e reboot, abbiamo visto in questi anni sempre più grandi autori doversi rivolgere allo streaming per farsi finanziare i propri film, dando vita a un discreto paradosso. Gli studios, indeboliti dalle piattaforme streaming, non sostengono più i grandi cineasti, i quali, in cerca di budget per i propri progetti, non possono fare altro che rivolgersi alle piattaforme streaming, indebolendo ancora di più gli studios. Uno dei nomi più significativi in questo senso è quello di Martin Scorsese, che non è solo un grande regista, ma è anche un cinefilo e un preservatore della settima arte, che si occupa anche di grandi restauri di opere del passato e di propagare la storia del cinema con documentari e approfondimenti. Sono ormai quasi 10 anni, dal 2016 di Silence, che Scorsese lavora grazie alle piattaforme streaming. Netflix gli ha finanziato il monumentale The Irishman, film di quasi 4 ore, il cui budget era ulteriormente lievitato per l'utilizzo della tecnologia di aging per ringiovanire gli attori. Sempre per Netflix, Scorsese ha realizzato un bellissimo ibrido tra documentario e fiction dedicato a Bob Dylan, Rolling Thunder Review, e la miniserie Fran Lebowitz, Una vita a New York. Ora è passato a Apple TV Plus, che gli ha prodotto l'altrettanto monumentale Killers of the Flower Moon, perlomeno sostenendone anche la distribuzione internazionale in sala e la campagna per gli Oscar. Tra qualche giorno, il 17 ottobre, proprio su Apple TV Plus arriva la miniserie Mr. Scorsese, 5 puntate dirette da Rebecca Miller, figlia del drammaturgo Arthur, che ricostruiscono e celebrano la straordinaria carriera dell'autore di Taxi Driver, Toro Scatenato e Quei bravi ragazzi, intervistando anche colleghi blasonati come Steven Spielberg e collaboratori ricorrenti come Robert De Niro. Anche il prossimo lavoro di Scorsese, What Happens at Night, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, sarà prodotto dalla piattaforma della Mela. E sempre direttamente su Apple TV Plus, a inizio settembre è approdato Highest to Lowest, l'ultimo film di Spike Lee, un altro grande nome che in questi anni lavora prevalentemente grazie allo streaming. Il suo precedente film, The Five Bloods, era targato Netflix. Ed è un film Netflix anche il ritorno alla regia di Kathryn Bigelow, la prima donna a vincere un Oscar alla regia nel 2008 per The Hurt Locker. Era ferma dal 2017 di Detroit e ha presentato quest'anno a Venezia il suo nuovo House of Dynamite, che in questi giorni ha una brevissima distribuzione in poche sale selezionate e dal 24 ottobre sarà per tutti su Netflix. Un'opera così vicina al nostro presente da fare male, House of Dynamite fotografa in tempo reale le reazioni dell'intelligence, dell'esercito e del governo americano alla scoperta che un missile nucleare, lanciato da non si sa chi, sta per colpire la città di Chicago. La regista mette in scena, da diversi punti di vista, i 19 critici minuti tra la scoperta e l'impatto, seguendo una sceneggiatura documentatissima che ha l'obiettivo di essere il più realistica possibile, illustrando una concatenazione inarrestabile di eventi che porterebbero all'apocalisse atomica. Con Bigelow a Venezia c'erano anche Guillermo del Toro, il cui Frankenstein arriverà su Netflix a novembre, e Noah Baumbach con Jay Kelly, film con George Clooney che vedremo a dicembre. Tutti gli ultimi lavori di Baumbach, da Scene da un matrimonio a Rumore bianco, sono Netflix. Tutti autori dichiaratamente cinefili che amano la sala cinematografica e che pure si vedono costretti a distribuire i propri titoli nel calderone ribollente di piattaforme in cui spesso finiscono immediatamente per scomparire, soppiantati dal fenomeno del momento. Cerchiamo di non perderceli, almeno noi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.